O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto e mi aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia. Vieni, Spirito Santo.
Manda a noi dal cielo la grazia della croce. Vieni, Padre dei popoli. Vieni, Adore dei cuori. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo Dio, nella fatica di posa, nella cura di padre, piangiamo il fuoco, o luce bellissima, guardami nell'intimo del cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza, la nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, mangia ciò che è arida, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sbiato. Dunque, tuoi fedeli che solo in te confidano, senza santioni, dona il tuo premio, dona una forza santa, dona la tua gioia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ascolta, oh Dio, il mio grido. Sii attento alla mia preghiera.
Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore viene meno, guidami su rupe inaccessibile.
Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò il riparo.
Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi crede il tuo nome.
Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i suoi anni. Regni per sempre sotto gli occhi di Dio, grazia e fedeltà lo custodiscono.
Allora canterò il tuo nome sempre, scegliendo i miei voti giorno per giorno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Ed è apparso a Simone, alleluia. Disponi sempre al bene i nostri cuori, Signore, perché nel continuo sforzo di elevarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Quindi la proposta, come posso dire, è quella di leggere, di ascoltare e di riflettere con condivisione dei quattro punti che Papa Francesco indica come ispiratori, io direi sintetizzando quello che ho capito io, della vita comunitaria, vita comunitaria sociale, politica, quella anche economica, la stessa vita della Chiesa, cioè come ci si può indirizzare con l'assistenza dello Spirito Santo a essere soggetti che nella vita appunto sociale, economica, nella costruzione della pace, della società, non si scandalizzano, non hanno paura, sono aperti alla vita e a quanto di nuovo viene fuori, quindi con una fiducia che è la fiducia dei figli di Dio. Ecco.
secoli.
Si carta grandi di questa scienza da loro. E quindi riflettiamo, guardando un insieme della lettera, cerchiamo di riflettere sulla missione, sulla missione della Chiesa. E tra l'altro, ne parlavo appunto con Padre Armando quando ho telefonato, come dire, inizia in qualche modo con l'ascensione e con la venuta dello Spirito Santo. Il Cristo rimane in modo diverso nella vita dei cristiani, e da quel momento, con lo sostegno dello Spirito Santo, inizia appunto la missione, inizia la vita della Chiesa, quindi inizia appunto la missione. Quindi questo tempo della Chiesa dopo l'ascensione è il tempo della missione, una missione nello Spirito, incarnata nella realtà e appunto sostenuti dallo Spirito di Gesù. In modo particolare, ecco, i punti di questi paragrafi 222-237 indicano appunto dei principi, degli orientamenti che orientano lo sviluppo della convivenza sociale, politica, della costruzione della pace, e quindi, come dire, sono dei principi importanti rispetto a un discernimento che possiamo e dobbiamo fare nel tempo. Quindi li richiamo, poi ce li leggeremo attentamente. Il primo dice: il tempo è superiore allo spazio, l'unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell'idea, il tutto è superiore alla parte. Abbiamo già visto, abbiamo già parlato, sia quando abbiamo parlato di inculturazione della fede, sia quando abbiamo parlato di bene comune, come questi principi non sono delle cose astratte, sono dei criteri che possono aiutarci, che ci aiutano a appunto a essere aperte alla realtà, a essere fiduciosi in relazione allo Spirito Santo e del Cristo, e a, questa è una cosa importante che abbiamo capito in questo periodo, a evitare che ci sia qualcuno nella Chiesa, nella società, tra i popoli, che si considera sopra tutti gli altri, non è quello che è il punto di rimente, di riferimento, di giudizio di tutti quanti. C'è appunto quella figura del poliedro che il Papa richiama come modello di costruzione della società, della pace tra i popoli, anche nel nostro gruppo ci può essere questo percorso del poliedro, nel senso che tutti sono importanti allo stesso modo, equidistanti dal centro che è Cristo stesso. E questo, come dire, cercheremo di rifletterci, di ascoltare. È un punto piuttosto cruciale, cioè nel senso che in realtà poi ci accorgiamo tra i popoli, nella vita politica, nella vita economica, ormai il criterio fondamentale invece che io sono io e tu non conti niente, quindi c'è la sopraffazione, c'è il predominio, c'è il misconoscimento, c'è il rifiuto, eccetera, eccetera. Quindi questa figura del pogliero la troveremo, l'abbiamo parlato di una inculturazione della fede, ne parlava Massimo, e poi io quando abbiamo parlato del bene comune. Se mi date ancora 5 minuti, 7, 8 minuti, posso tentare come aiuto a riflettere su questi punti, ma con un'ottica di comprensione più profonda e spirituale dell'intera lettera di Papa Francesco. E per questo mi sembra importante richiamare, anche se so che sono soltanto alcuni dei temi della lettera apostolica, di percorrere brevemente il percorso di quest'anno, perché è un po' poi quello che ci serve, cioè di trovare un punto di insieme. Siamo partiti dalla spiritualità della missione, che è il capitolo quinto della lettera, che però da noi è sembrato una sorta di architrave, quello che sostiene, illumina e spiega l'intera esortazione apostolica. E quindi ecco qualche richiamo. Evangelizzatori con spirito, che propone ai cristiani oggi, significa evangelizzatore che pregano e lavorano. Il Papa dice appunto che vanno evitate tanto le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, quanto i discorsi e le prassi pastorali senza una spiritualità che trasforma il cuore. Quindi da questo punto di vista, come non ricordarsi, c'è un insegnamento di Dio molto importante, vuol dire che le vie del Vangelo è la via nuova della politica, no? Cioè come che il Vangelo c'entra con la vita di ogni giorno e con la vita comunitaria. Su questa cosa qui, su questo piccolo tema che aveva introdotto Franco Massuello, e Lorenzo D'Amico aveva fatto una testimonianza proprio di vita di cristiani dentro una realtà periferica come quella del quel quartiere dove lui sta, Torre Gaia, Torre Angela, insomma, stanno di lì. Il secondo tema che abbiamo affrontato è il ruolo dei laici nella Chiesa in uscita. E qui c'era Soana che ha introdotto, riprendendo i testi del Papa e delle riflessioni per noi, e Antonietta Auguso che ci ha dato una testimonianza proprio di un impegno concreto di laico non contrapposto a qualcun altro, ma come cristiano che segue il Cristo, la seguita di Cristo, e che è protagonista nella vita di ogni giorno, nelle cose concrete che fa, nella famiglia, nella scuola, nella vita sociale e così via. E quindi c'è appunto un richiamo forte del Papa a esprimere la responsabilità delle cariche che vengono dal battesimo e dalla confermazione. Il Papa nota che c'è stata nel tempo, negli ultimi anni, una maggiore partecipazione a molti ministeri laicali, ma tale impegno non si riflette, attenzione, nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico e economico. Vi faccio una sottolineatura che così mi sento più vicino a noi. E quindi è indispensabile una maturità laicale che praticamente mette insieme l'impegno di chiesa e l'impegno sociale e politico, insomma, nella vita di ogni giorno. Questo senso quindi mi sembra un richiamo forte. Tre, abbiamo visto il tema della missione e culturazione della fede, c'era con noi il collega Padre Armando, che volta che ha parlato
delle missioni,
sì, della sua esperienza in Albania. Dove il Papa appunto sottolinea che il processo di secolarizzazione tende a ridurre la fede e la Chiesa in un ambito un po' privatistico, un ambito intimidistico, e produce una crescente deformazione etica, un indebolimento del senso del peccato personale e sociale, in un crescente relativismo. Il Papa, però, questa è una cosa più interessante che vale anche da riprendere, così che me la ricordo, non ha un atteggiamento di sfiducia, di condanna. Ancora ieri nella messa di San Marco, Santa Marta, no, parlava della paura e della gioia, che c'è proprio nella missione, nella vita ogni giorno, però della paura che è qualcosa che riguarda, che caratterizza le comunità asfittiche, dice lui. Dove dice appunto, sembra che ci sia scritto vietato, e invece la gioia di essere salvati, la gioia che qualcuno opera con noi, insomma, quindi questo atteggiamento. E quindi c'è un invito ad avvicinarsi alle varie culture, alle varie esperienze, per quello che di positivo contengono, valorizzando ogni germe di verità. Il modello è il poliedro, l'ho già detto, nella sfera. E gli parla delle sfide della famiglia, della cultura urbana, delle stesse tradizioni popolari. Mi ricordo che il padre Armando ci ha raccontato appunto che il punto di forza dell'inculturazione della fede in Albania è proprio il fatto di partire dal valore della famiglia, dal valore del gruppo ristretto, ma per partire da quello per un annuncio pieno, perché quello è un valore che c'è e si tratta di svilupparlo. Quarto, bene comune, pace sociale, ho introdotto io con un bellissimo intervento di Don Enrico Feroci. Il Papa si sofferma sui frutti dell'accoglimento del Vangelo, che sono pace sociale e bene comune, al centro dell'impegno dei fedeli cittadini. Carità e bene comune sono strettamente legati, e c'è un legame, diceva Don Enrico, tra questo nostro spenderci per gli altri, nella società, nella vita economica, nella vita sociale, nella vita familiare, e il sacrificio eucaristico, e quindi che, dal quale nasce, non può non nascere, un impegno per la crescita della società, per l'inclusione dei poveri, per una giustizia e una pace, come dire, solide, rispettose di tutte le realtà. L'essere fedeli cittadini è una virtù e la partecipazione alla vita politica è un'obbligazione morale. Diventare un popolo è qualcosa di più e richiede un processo costante nel quale è coinvolta ogni generazione, dice il Papa. E qui come non ricordare il tema della coscienza politica, cioè che prima ancora del far qualcosa per, è importante far crescere la coscienza di, che è un tema quanto mai attuale, secondo me. L'ultimo tema che richiamo è l'altissima vocazione della politica, in cui Giulio ha introdotto, ricordando anche così un apporto di padre Corradino, molto interessante, molto importante, molto valoroso, e c'era poi un politico che mi ha molto colpito, Francesca Maletti, la quale ha dimostrato che l'essere cristiano in politica non è una cosa semplice, non è una cosa facile, perché tutto tira invece verso una sorta di, chiamiamolo, sopraffazione, o comunque di prevalere di certi interessi piuttosto che altri. Quindi, e l'altra cosa che mi ha colpito è, come dire, lei poi l'ha accolto, l'ha sottolineato, come nella vita politica in senso più stretto, se non c'è un forte sostegno, una rete, insomma, un forte sostegno quindi della Chiesa, non ce la fai a uscire fuori da quelle donne. E quindi evidentemente qui c'è, come dire, nella nostra vita politica in senso stretto, credo che ci sono, paghiamo dei ritardi, delle negligenze, e comunque c'è un individualismo che per cui praticamente poi nessuno fa i conti della sua coscienza, ma è molto debole, molto fragile, cioè non c'è un sostegno a scuola, ma non in senso di scuole di piccole cose, ma che coinvolge le persone a assumere responsabilità per il bene comune. L'impegno politico, da quello che ho capito io, richiede competenze, quindi uno che sono anche tecniche, anche conoscitive, oppure formazione, l'essere in stretto legame, cordata, quindi di persone, di cristiani, che vogliono spendere la loro vita per sanare le radici profonde di male che ci sono, di sopraffazioni. La carità è il principio non solo delle micro relazioni, cioè rapporti amicali, familiari, piccoli gruppi, ma anche delle macro relazioni, cioè rapporti sociali, economici, politici. Preoccuparsi e occuparsi dell'inclusione sociale e quindi di equità, di inclusione, di rispetto, della dignità delle persone, è la prima cartina di tornasole di ogni comunità della Chiesa. Se si preoccupa di questo, non se ne preoccupa, perché diversamente si entra, dice il Papa, in una mondanità spirituale dissimulata, con pratiche religiose, con riunioni infeconde e con discorsi vuoti. Quindi ritorna, vuol dire, il motivo per cui siamo partiti, che è questo annuncio, intanto è un annuncio che se non diventa qualcosa di concreto, se non coinvolge con gli altri, quindi il kerygma, cioè il messaggio fondamentale evidentemente è importante, ma se ci scordiamo, come dire, le implicazioni poi di rapporto agli altri, la nostra responsabilità verso gli altri, e quindi ecco la vocazione della politica, ma che poi va al di là della dimensione strettamente di gestione della vita amministrativa, politica, ma anche coinvolge l'atteggiamento nostro, allora siamo fuori strada. Ecco, queste cose qui fondamentali mi sembra, volevo richiamarle perché ci possono aiutare anche a rileggere questi punti, e punti che concludo dicendo appunto che come dire, riguardano, e questo è un discernimento importante, riguardano la vita sociale, riguardano la pace, riguardano la vita politica, riguardano la vita comunitaria in generale, riguardano la stessa evangelizzazione. E introduco questi pochi paragrafi, 221, poi leggiamo dal 222, dice Papa, per costruire appunto un popolo in pace, giustizia e fraternità, occorre tenere presente quattro principi relazionati e attenzione bipolare, proprio di ogni realtà sociale o comunitaria, direi io. 221. Alla luce di essi desidero proporre questi quattro principi che orientano specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un popolo in cui le differenze, io il foglietto che lo leggeremo, si armonizzino all'interno di un progetto comune. E mi fermo qui. Possiamo adesso appunto leggere, lo leggiamo un po' dal 222 a 237, non è tantissimo, però con questo sguardo poi di insieme, che ho cercato di maniera un po' sommaria sicuramente, ma insomma di ribrevo. Poi facciamo un quarto d'ora di silenzio.
Sì. Dopo farlo io. Sì. Un quarto d'ora di silenzio.
Direi sì. Sì. Ok, mi va benissimo. Anzi. Sì.
Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il tempo, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione dell'orizzonte che ci si apre dinanzi. Il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell'orizzonte più grande, dell'utopia che ci apre al futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo. Il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell'attività sociopolitica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita senza retromarcia. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici, senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. A volte mi domando chi sono quelli che nel mondo attuale si preoccupano realmente di dar vita a processi che costruiscano un popolo, più che di ottenere risultati immediati che producono una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana. La storia forse li giudicherà con quel criterio che enunciava Romano Guardini. L'unico modello per valutare con successo un'epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge un'autentica ragione d'essere, la pienezza dell'esistenza umana, in accordo con il carattere peculiare e le possibilità della medesima epoca. Questo criterio è molto appropriato anche per l'evangelizzazione, che richiede di tenere presente l'orizzonte, di adottare i processi possibili e la strada lunga. Il Signore stesso, nella sua vita terrena, fece intendere molte volte ai suoi discepoli che vi erano cose che non potevano ancora comprendere e che era necessario attendere lo Spirito Santo. La parabola del grano e della zizzania descrive un aspetto importante dell'evangelizzazione, che consiste nel mostrare come il nemico può occupare lo spazio del regno e causare danno con la zizzania, ma è vinto dalla bontà del grano che si manifesta con il tempo.
Sì, secondo il principio.
Del 2:26?
Sì.
Il conflitto non può essere.
Legge il titolo per fare
l'unità prevale. Sì. L'unità prevale sul conflitto. Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato, deve essere accettato. Ma se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta frammentata. Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell'unità profonda della realtà. Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, se ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri entrano nel conflitto in modo tale che ne rimangono prigionieri, perdono l'orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e insoddisfazioni, e così l'unità diventa impossibile. Vi è però un terzo tipo, un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto, e accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. Beati gli operatori di pace, Matteo 5:9. In questo modo si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze che può essere favorita solo da quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri nella loro dignità più profonda. Per questo è necessario postulare un principio che è indispensabile per costruire l'amicizia sociale. L'unità è superiore al conflitto. La solidarietà, intesa nel suo significato più profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita. Non significa puntare al sincretismo né all'assorbimento di uno nell'altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto. Questo criterio evangelico ci ricorda che Cristo ha unificato tutto in sé, cielo e terra, Dio e uomo, tempo ed eternità, carne e spirito, persone e società. Il segno distintivo di questa unità e riconciliazione di tutto in sé è la pace. Cristo è la nostra pace. L'annuncio evangelico inizia sempre con il saluto di pace. La pace corona e cementa in ogni momento le relazioni tra i discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua permanente conflittualità avendolo pacificato con il sangue della sua croce. Ma se andiamo a fondo in questi testi biblici, scopriremo che il primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione delle differenze è la propria interiorità, la propria vita, sempre minacciata dalla dispersione dialettica. Con il cuore spezzato in mille frammenti, sarà difficile costruire un'autentica pace sociale. L'annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l'unità dello spirito armonizza tutte le diversità, supera qualsiasi conflitto di una nuova, promettente sintesi. L'avversità è bella quando accetta di entrare costantemente in un processo di riconciliazione, sino a sigillare una specie di patto culturale che faccia emergere una diversità riconciliata, come ben insegnarono i vescovi del Congo. La diversità delle nostre etnie è una ricchezza. Solo con l'unità, con la conversione dei cuori e con la riconciliazione potremo far avanzare il nostro paese.
Un altro legge il 231 in avanti. Giulio? No, Francesco, eh.
Cioè,
il 231.
No,
il terzo no. Guarda che ti dà il terzo punto. Qual è il titolo? 231. L'ha già aperto il piano.
No, no, io ho capito pagina
200. No.
È più un punto 200. Allora,
sì, punto. La realtà.
Allora, la realtà è più importante dell'idea. Esiste anche una tensione bipolare tra l'idea e la realtà. La realtà semplicemente l'idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della sola parola, dell'immagine e del sofisma. Da qui si desume che occorre postulare un terzo principio: la realtà è superiore all'idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà, i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi astorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza. L'idea, le elaborazioni concettuali, è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere la realtà. L'idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento. Bisogna passare dal nominalismo formale all'oggettività armoniosa. Diversamente si manipola la verità, così come si sostituisce la ginnastica con la cosmesi. Vi sono politici e anche dirigenti religiosi che si domandano perché il popolo non li comprende e non li segue, se le loro proposte sono così logiche e chiare. Probabilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno importato dall'esterno una razionalità estranea alla gente. La realtà è superiore all'idea, questo criterio è legato all'incarnazione della parola e alla sua messa in pratica. In questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto dalla carne è da Dio. Giovanni 1, 4, 2. In criterio di realtà, di una parola già incarnata che sempre cerca di incarnarsi, è essenziale all'evangelizzazione. Ci porta da un lato a valorizzare la storia della Chiesa come storia della salvezza, a fare memoria dei nostri santi che hanno inculturato il Vangelo nella vita dei nostri popoli, a raccogliere la ricca tradizione bimillenaria della Chiesa, senza pretendere di elaborare un pensiero disgiunto da questo tesoro, come se volessimo inventare il Vangelo. Dall'altro lato, questo criterio ci spinge a mettere in pratica la parola, a realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale parola sia feconda. Non mettere in pratica, non condurre la parola a realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi e gnosticismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo.
Facciamo l'ultimo punto. Pino,
il quarto principio
234.
Paragrafo 234.
Il tutto è superiore alla parte. Anche tra la globalizzazione e la localizzazione si produce una tensione. Bisogna prestare attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è locale, che ci fa camminare con i piedi per terra. Le due cose unite impediscono di cadere in uno di questi due estremi. L'uno, che i cittadini vivano in un universalismo astratto e globalizzante, passeggeri mimetizzati del vagone di coda, che ammirano i fuochi artificiali del mondo, che è di altri, con la bocca aperta e applausi programmati. L'altro, che diventino un museo folcloristico di eremiti localisti, condannati a ripetere sempre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di apprezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini. Continuo. Il tutto è più della parte ed anche più della loro semplice somma. Dunque, non si deve essere troppo ossessionati da questioni limitate e particolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi. Però occorre farlo senza evadere, senza sradicamento. È necessario affondare le radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo con ciò che è vicino, però con una prospettiva più ampia. Allo stesso modo, una persona che conserva la sua personale peculiarità e non nasconde la sua identità, quando si integra cordialmente in una comunità, non si annulla, ma riceve sempre nuovi stimoli per il proprio sviluppo. Non è nella sfera globale che annulla, nella parzialità isolata che rende sterili. Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la congruenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l'azione pastorale sia l'azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri con la loro cultura, i loro progetti e le proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. È l'unione dei popoli che nell'ordine universale conservano la loro peculiarità. È la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti. Proseguo, mi fermo.
Possiamo fermarci?
Sarebbe l'ultima, sull'ultima è un po' la sintesi.
La sintesi. A noi cristiani questo principio parla anche della totalità e integrità del Vangelo che la Chiesa ci trasmette e ci invia a predicare. La sua ricchezza piena incorpora gli accademici e gli operai, gli imprenditori e gli artisti, tutti. La mistica popolare accoglie a suo modo il Vangelo intero e lo incarna in espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa. La buona notizia è la gioia di un padre che non vuole che si perda nessuno dei suoi piccoli. Così sboccia la gioia nel buon pastore che incontra la pecora perduta e la riporta nel suo ovile. Il Vangelo è il lievito che fermenta tutta la massa, è città che brilla sull'alto del monte illuminando tutti i popoli. Il Vangelo possiede un criterio di totalità che gli è intrinseco. Non cessa di essere buona notizia finché non è annunciato a tutti, finché non feconda e risana tutte le dimensioni dell'uomo e finché non unisce tutti gli uomini nella mensa del regno. Il tutto è superiore alla parte.
Avete di fare silenzio e poi dice, io proporrei, se è d'accordo, forse di chiedere a Padre Armando di intervenire adesso, perché
io farei solo delle sottolineature, sì, l'avrebbero letto già tutti.
Sì, ma è importante questo qui ci può aiutare, quindi, a essere, poi a riflettere in maniera, cioè, sì, non dispersiva, perché il testo, certo, è lungo, è complicato, è ricco, invece forse facendo le sottolineature poi ci aiuta a una riflessione personale e comunitaria più semplice, vuol dire più...
Sì, come si possono sottolineare diversi aspetti.
Prego.
Siete stanchi?
No.
Gliela fate?
No,
va bene, no. Io intanto ringrazio perché veramente questi punti sono una bella sintesi e sono una chiave di lettura, credo, di tutti i motivi dell'Evangelii Gaudium, cioè perché dobbiamo essere contenti, no? Ma appunto tutti questi numeri, secondo me, e io lo ritrovo spesso negli esercizi, ci danno regole per vivere il mistero dell'incarnazione. Perché noi parliamo spesso di vivere il mistero pasquale, morte, risurrezione, eccetera. No, il mistero pasquale, se non si basa su una vita dell'incarnazione, è appunto è pericoloso, perché ti propone un ideale molto difficile e su un fondo che manca o che è dato per scontato. Ora, proprio vivere l'incarnazione vuol dire che vive nel tempo e nello spazio. Vivere nelle differenze che devono comporsi in unità. Vivere non tanto sulle idee, perché le idee sono frutto di un contatto con la realtà, è una lettura della realtà. No? Se la realtà e l'idea sono staccate, non hanno più senso. No? Quindi una guida per vivere bene il mistero dell'incarnazione. E questo mi sembra che prenda tutto. Dunque, il tempo ordina gli spazi, e qui è la questione del potere. Il potere che vuole tutto e subito, per avere tutto e subito, più estensione possiede meglio è, e cioè più ti estendi in superficialità e meno vai in profondità e meglio è, perché sennò il tuo potere va in punto di domanda. È chiaro questo? Cioè la superficialità, lo spazio, l'estensione, il tempo invece, il tempo ti dà la profondità, e però bisogna che glielo dai il tempo. E qui giustamente il Papa parla di dare spazio alla condivisione e alla partecipazione di tutti, perché se il potere occupa degli spazi esclude sempre qualcuno, deve eliminare i nemici, no? Invece no, noi non abbiamo nemici, c'è stato di mettere tutti insieme. Quindi una condivisione e partecipazione in un progetto che rivolge tutti, non volendo tutto e subito, ma lasciando il tempo della promozione dell'uomo. Perché tutto e subito, certo tu vuoi una cosa buona, ma se la fai subito senza promuovere l'uomo, quello è un bene, una piuma che il vento porta via. E anche tanto questo benessere così senza una coscienza è molto pericoloso, bisogna dare il tempo. E allora io a ogni punto poi do una lettura evangelica che c'è già nel testo. Questo suppone che io scelga anche mezzi poveri, accessibili a tutti, e non necessariamente ho bisogno di molto capitale per farlo. I mezzi poveri, quindi annunciare il Vangelo in povertà, significa che tu prendi molto tempo. Lo sbaglio che abbiamo fatto in Albania. Facciamo venire tanta roba, facciamo elevare subito il livello vitale della gente. Ah, la Chiesa è una ONG. E quindi bene, ma al momento che uno non ha più bisogno non ci va più in chiesa, non evangelizza. Per evangelizzare tu devi far crescere la coscienza, dare tempo, tempi lunghi, pazienza, no? E perché la promozione umana va insieme con i benefici che tu procuri, e questo è il tempo ordina gli spazi. E poi aggiungo valorizzare i piccoli, perché il piccolo può crescere e chi è cosciente di essere piccolo può diventare cosciente di dover crescere, quindi bisogna essere curioso per crescere e attendendo i tempi giusti, il kairos. Questo è il primo punto, non so se dice, si potrebbe dire tante altre cose. Non volendo tutto e subito, il poco di oggi con la partecipazione di tutti vale più del molto, però escludendo molti. E questo è un altro aspetto che verrà fuori anche più avanti. E il poco di oggi con la partecipazione di tutti vale di più del molto, che è un grande salto, però facendo morire tanta gente, mettendo fuori gioco. L'unità prevale sul conflitto. Ah, questa è una grossa questione. Molto bello che dice, molti il conflitto non lo guardano perché diciamo il tempo, poi col tempo si riconcilieranno quelli che litigano, no? Oppure tu prendi la parte di quello, c'ha ragione quello contro quell'altro. Però il tuo dare ragione a uno contro l'altro è l'interesse che dà a te, quindi non è proprio obiettivo, e quindi il conflitto non si risolve, il conflitto di interessi. Allora c'è un terzo modo, dice molto chiaramente, che è quello, e qui state attenti perché veramente questa è una cosa grossa, è quello che la sintesi venga fatta valorizzando tutto il positivo, ma a un livello superiore, perché la sintesi non è la somma di quello che pensa Alberto, di quello che pensa non è la somma, ma è una qualità elevatissima, e qui è la visione cristiana, perché qui viene fuori subito Matteo 18:20, che non è citato qua, ma è la chiave di lettura, dove due o più vuol dire diverse, non uniti, non uguali, due o più uniti nel mio nome, cioè perché io l'ho chiamati o perché hanno conosciuto me o perché credono veramente in qualche cosa che deve venire più alto, io sono in mezzo a loro. Allora, quando due si affrontano, e perché per relazioni sociali o per questioni normali della vita, si confrontano, quindi cominciano a vedere, io questo è il punto comune con te, ma c'è anche la differenza con te, no? Che facciamo? Ci mettiamo d'accordo? Bene. L'accordo non è semplicemente, se siamo cristiani soprattutto, non è semplicemente Antonio più Luigi. Non è, evidentemente non è Antonio sopra Luigi, non è nemmeno Luigi sotto Antonio, al contrario. Ma è Antonio più Luigi nella visione di Cristo, come figli di Dio, è la superiorità della sintesi. Questo noi dobbiamo dire, non l'abbiamo tanto considerato. Noi abbiamo fatto tanti discorsi sulla giustizia che ciascuno deve avere il suo, e quindi sull'affermazione dell'identità della persona, ma che questa identità poi deve essere messa in donazione, questo è lasciato alla generosità, e però non segue.
Ma che questa unità deve essere messa in...
Questa unità deve essere basata su qualcosa che ha per natura sua di mettere insieme le cose, ed è Cristo, solo Cristo questo lo fa. E quando dice ma è uno che non crede, bene, anche chi cerca di fare questo non sapendo di farlo, quando al giudizio finale Dio dirà tu l'hai fatto perché c'ero io, vuol dire che questa è la verità. Questo anche per me, facciamo un discorso molto ambiguo, i non credenti che fanno il bene come i cristiani, certo, ma noi alla fine scopriamo che anche i non credenti l'hanno fatto per Cristo. Questo per noi bisogna, altrimenti noi facciamo un qualunquismo, un relativismo. No, non l'hanno conosciuto, ma lo conosceranno, perché lo Spirito Santo già lavora in me, in te, che tu lo conosca o non lo conosca è secondario. Ti immagini se il Spirito Santo gli dà il permesso, posso? No, lui lo fa. L'unità di tutti che Gesù ha chiesto alla fine del mondo è la volontà di Dio, e questo si farà nonostante la nostra cattiveria. Quindi chi crede, chi non crede, sono chiamati a fare unità. Su questo dobbiamo stare un po' con gli occhi più aperti noi. E quindi è qui, magari per essere unito con l'altro io devo rinunciare a qualche cosa. Già. E qui vale il principio, meglio il meno perfetto, ma nell'unità con gli altri, che è il più perfetto, che poi è quello che credo io più perfetto, nella disunità. Ogni punto si richiama con l'altro, l'abbiamo già detto sopra questo, no? Che per occupare meno spazio io do la possibilità a più gente di partecipare, quindi però rinuncio a qualcosa, bisogna, no? Qui c'è un discorso, veramente un'antropologia qua sotto, non è un discorso moralistico o piglio, con frasi, io veramente sono sorpreso, la sapienza di Papa Francesco, cioè con frasi della nonna, e non citando San Tommaso d'Aquino, dice, certamente c'è anche la mano di qualcuno che ha studiato, evidentemente. Bene, questo è il secondo punto. Anche lui, certo, era formatore dei nostri in Argentina. Oh, chiaro questo secondo punto allora, che l'unità prevale sul conflitto, ma come? Non semplicemente conciliando, ma elevando. La mia rinuncia è perché la sintesi venga fatta più sopra, ed è fatta in nome di Cristo, perché Cristo è il simbolos contro il diabolos. Questo è per questo l'unità prevale sul conflitto. E un'altra condizione importante è che per fare questo occorre che le due parti siano aiutate a vivere in una certa interiorità del conflitto. Non semplicemente io c'ho ragione, tu c'hai torto, ma la mia ragione a che livello si pone? E tu hai una ragione, io bisogna che mi renda conto che questo suppone persone che hanno un'interiorità, non sono come il pappale da biliardo che cozzano contro. È chiaro questo? E lo Spirito Santo fa questo, per cui questa è una sintesi superiore che in nome di Cristo noi possiamo puntare a fare, è opera dello Spirito Santo. E ci prepariamo proprio a Pentecoste, dove ogni giorno il Signore ci dice verrà lo Spirito Santo, perché adesso queste cose voi non le capite, lui ve le dirà. Va bene? Oh, oh, mi stanca?
No, no,
c'ho altri due punti.
Sì.
Va bene. La realtà dà valore all'idea e non viceversa. Non è l'idea che dà valore alla realtà, ma è la realtà che dà valore all'idea. Perché, dice molto bene, è una frase che si legge così, la realtà è, l'idea si elabora. E qui i due processi sono molto diversi. Allora, due criteri vi dà: mai separare l'idea dalla realtà, e ci vuole un dialogo costante di valorizzazione reciproca. Cioè, la realtà evidentemente deve essere letta. Voi sapete la grossa discussione in filosofia, no? Se le cose esistono perché noi le vediamo o noi le vediamo perché esistono. E di fatto è molto importante questo. Ci vuole veramente renderci conto che... E qui è bella l'idea staccata dalla realtà, fa una lista che bisogna notare. Purismo angelicato, totalitarismo del relativo. Cioè il relativo non può essere da tutta la realtà. Nominalismo delle dichiarazioni. Fondamentalismo antistorico. Eticismo senza bontà. La bontà è la realtà, e l'etica è la norma, la regola, l'idea. Intellettualismo senza saggezza. Io non ci avevo mai pensato a questi accoppiamenti. Progetti irrealistici, non è detto proprio così, ma io vuol dire proprio progetti che sì, non hanno il fondamento sulla realtà.
Quindi, anche perché è importante enunciarli, mica realizzarli.
Sì, sì.
Anche perché è importante enunciarli, non realizzarli.
Ma è una fregatura allora,
non prevale questo.
Sì, sì,
no, allora qui fa un'osservazione la lettera, veramente, che è un bijou. Dice: perché molti politici, molti preti si lamentano che il loro messaggio non viene accolto. E qui dice: quando la politica è solo retorica e la fede è solo di parole, non funziona. Allora qui, io evangelicamente parlando, vi dico una cosa che già Benedetto XVI aveva detto, che non è passata molto. Nella Deus Caritas Est, il Papa dice una cosa, Benedetto dice una cosa che è fondamentale. Dice, una frase grossa, nel Nuovo Testamento, al numero 12 della lettera, Gesù non ha portato né idee né realtà nuove. Che uno dice, ma come? Il Nuovo Testamento? No, dice, ha dato carne e sangue a tutto quello che Dio aveva detto nell'Antico Testamento. Cioè, se Dio è padre e noi siamo figli, da lui era il figlio, però in carne e ossa. Questa è la realtà e l'idea, vedete? Per questo chi non crede che Gesù è venuto nella carne è anatema, non è eretico. È già. Vivere l'incarnazione, di nuovo. Cioè, Gesù ha dato carne e sangue a tutto quello che era stato detto prima. Tanto che l'hanno visto, l'hanno toccato e hanno detto, allora così bisogna vivere. E che cosa è successo poi dopo nella storia della spiritualità e della Chiesa? Vengono, voi sapete, gli ordini religiosi. E la funzione degli ordini religiosi qual è? Hanno scritto delle regole di vita. Delle regole di vita, ma con quale scopo? Di dare carne e sangue a una delle parole del Vangelo. Francesco, la povertà. Beati i poveri di spirito. Lui dice, noi dobbiamo vivere quello. San Domenico, un'altra cosa, dice, la parola annunciata, no? Contemplata agli stradere. E ha scritto tutta una regola perché i domenicani devono vivere così. E San Benedetto, il tempo in cui era in crisi il lavoro, non sarà una crisi come oggi. San Benedetto ora et labora, dove appunto l'uomo ha la vocazione a essere collaboratore della creazione di Dio. Lui dà carne e sangue a questo. Allora, sapete qual è l'idea? Quando finirà il mondo? Finirà quando tutte le parole hanno trovato dei gruppi di uomini che le dicono. Perché tu mi vedete tutta l'umanità e dici, ah, questo è il Vangelo. E vedete che ogni secolo vengono nuove letture del Vangelo. Ed è necessario questo, perché il Vangelo dice tante cose, ma noi ancora ne viviamo una piccola parte. Noi gesuiti dovremmo vivere appunto l'eccomi di Gesù al Padre per andare a salvare l'umanità, la disponibilità, l'obbedienza. Questa è la nostra, il nostro carisma, no? Noi dovremmo vivere quello. E infatti la compagnia si tiene, è l'unica cosa che non ha conosciuto riforme né divisioni, con la sofferenza enorme del tempo di Arupe. Ho scritto ultimamente alcune pagine su Arupe, ho studiato un po' la sua funzione. C'è stato un momento in cui la compagnia era veramente spaccata in due. Chi diceva, no, questa, la professione deve essere data a tutti, anche ai fratelli conduttori, anche a tutti quanti. E altri dicevano, no, noi siamo... Sant'Ignazio aveva un'idea dei gradi della vocazione, quindi che i gradi della vocazione vanno letti con lo spirito di Dio, non così livellando tutti. E il Papa aveva detto di questa cosa non discutete per favore, no? E invece discussero nella congregazione, un momento veramente difficile, per cui Paolo VI dice potrà ancora fidarsi la Chiesa della Compagnia di Dio, no? E a Lupe allora scrisse una grande lettera a tutta la congregazione dopo una notte insonne, perché quello che ha patito per l'uomo in quel momento, però ha fatto sì che la compagnia rimanesse unita. I giovani accettare i vecchi e i vecchi accettare i giovani.
Ne ha persi parecchi.
Va bene, ma quello non tanto però per questo, questo perché la ventata del postconcilio che è stato questo sì. Ma tutti hanno perso, tutta la vita religiosa ha perso, non è solo la compagnia.
E... mi ricordo l'evento di Filippo Gentiloni, che aveva fatto il maestro.
Mio, era mio, mio rettore, no, era rettore del teologato.
Sì, però lui è stato a lungo tempo maestro dei
nostri. No, non è mai stato, no. Ma insegnava gli sconti, insegnava gli sconti. E se voi sapete una cosa, vi dico una cosa nuova, ma ormai si può dire perché l'ha detta provinciale in pubblico, le CWIX, la comunità di vita cristiana, torneranno dove sono nate, cioè sono nate a Sant'Ignazio e Massimo Nevola ha l'idea di ritornare a chiedere di poter insegnare al Visconti, dove Gentiloni, Simoncini hanno insegnato per anni, no? Certo, per me, io ero bidello dei teologi e lui era mio lettore. Quando l'estate, dopo l'estate tornai a casa, mi disse, il rettore è uscito. Ragazzi,
una bomba.
Una bomba, sì. Bene, allora, cosa dicevamo? Dare carne e sangue al Vangelo. Ecco perché i preti non trovano ascolto, perché fanno discorsi letti dai libri. Bisogna predicare con la vita. E questo è per noi un esame di coscienza continuo. Non è che io sono stato sicuro di parlare con la vita, ma certo. Per esempio, vedete, il movimento dei popolari in questo ha questa caratteristica, non si annuncia mai una verità che non sia già sperimentata. Chiara Lubich parlava, portava avanti il movimento, diceva anche cose nuove, perché vedeva che alcuni già lo vivevano. E gli portava, per questo sono stati loro a fare gli incontri in cui c'è la lettura del Vangelo, poi l'esperienza, si porta l'esperienza, anche voi mi sa che avete
ha avvicinato molto questo, perché ecco, la realtà e la idea, la realtà e l'idea. In certo senso nel Vangelo noi abbiamo certamente molta vita, però una vita che non è nostra automaticamente, è un annuncio, è un ideale. Se qualcuno può dire io questo l'ho vissuto, e questa è stata una cosa, ti racconto, posso prendere un po' di tempo?
No,
io cominciavo 40 anni fa, dopo gli studi, a Ciampino, un gruppo di giovani, insegnavo le religioni al liceo, e ho radunato un po' di ragazzotti. All'inizio si discuteva problemi dei giovani, problematiche così, allora c'era un po' tempo la problematica sociale, poveri, così. A un certo punto io dissi, ma sentite, ma perché non cominciamo ad aprire un Vangelo e leggerlo e cercare di viverlo? E questi mi dettero retta e cominciamo a leggere il discorso della montagna, beati i poveri in spirito, eccetera. A un certo punto arriviamo alla frase perdona chi ti ha offese, e noi teniamo incontro, guardate, e chiediamo al Signore che ci dia la forza questa vivere, questo, perché ci capita a tutti di ricevere delle cose di dispiacere. La volta successiva non capita che una ragazza dice io in forza di questa parola ho perdonato a quel ragazzo che, con cui avevamo cominciato una relazione e poi mi ha lasciato. Ragazzi, siamo rimasti tutti gelati, allora non è vero, allora si può vivere. E quei ragazzi là adesso, tutti cinquantenni, hanno tenuto proprio all'inizio di 26-27 di aprile una 2 giorni sul Ciampino, dicendo come si può evangelizzare questa città, ed era una decina di questi ragazzi qua che appunto hanno cominciato allora, e poi l'hanno pure detto, siccome ero presente anch'io, gli dice noi tutta questa vita viene da quando avevamo cominciato, perché andai da uno che partecipava al gruppo di Padre Armando e dice che fate? Noi viviamo il Vangelo. E questo prende davvero, bella appunto.
Bella semina.
Pensavo anche a San Francesco, no? Che non voleva.
Ma veramente, questo è il punto. Quindi dare carne e sangue alla parola di Dio. Questo è. E tutti gli ordini religiosi fanno questo, e sorgono ogni secolo nuove letture del Vangelo, no? Per esempio, i movimenti di oggi molto mettono in luce questo dove due o più sono uniti nel mio nome, e la vivono, e da qui viene no? E evidentemente quando nascono queste nuove cose vanno anche un po' purificate, un po' c'è molta cosa. L'altra frase è anche non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Qui è idea e realtà insieme, no? Bene, manca un punto, dai che finiamo. Il tutto superiore alla parte. Dice l'attenzione è tra globalizzazione e localizzazione. Cioè tra un universalismo astratto e una chiusura eremitica. Che differenza c'è tra questo? L'universalismo astratto dice tutti siamo uguali, e oggi si tende molto a dire noi siamo tutti uguali, uomini e donne, che differenza c'è? No? Tutti uguali, tutto è finzione, tutto è una convenzione, frutto di metterci d'accordo, tutto è spettacolo. Tutto è superficialità, per cui viene un ottimismo acritico in cui ognuno accetta le idee così che circolano. È interessante, oggi non aprite la radio e vi dicono che ne pensate voi, la Juve vincerà o non vincerà adesso con il Barcellona. E dicono, il 60% dice sì, ma da che siamo? Ma quante ore alla radio chiedono, per esempio, non so,
appunto, Renzi gliela farà mettere a posto la scuola, e chi deve? Cioè, questo è avere idee, cioè, intanto non si confronta alla realtà, non si avvicina alla realtà, no? Ma, e anche però nella chiusura eremitica ci sono alcune cose che è diverso e pericoloso, solo noi abbiamo la verità, solo noi parliamo, abbiamo sempre fatto così e non si deve cambiare, e ognuno a casa sua, ognuno abita a casa sua, queste sono molte cose, sono nella società
di oggi.
È una versione di più per tutti, certo.
Sì.
Ora, il tutto è, non è la somma delle parti. Valorizzare le parti allargando lo sguardo verso il bene più grande, che è il bene comune. Ciò che è piccolo ha un valore e può crescere. Ogni realtà ha un valore e può crescere. E di vicino in vicino si arriva a allargare l'orizzonte fino a prendere dentro tutti. Questa è la sfida cristiana. La comunità è composta di identità personali diverse. E qui allora l'identità personale, integrandosi, non si annulla. Questa è, a volte si ha paura di integrarsi perché si ha paura di perdersi. In realtà no. La parzialità isolata non rende sterili, quindi va anche considerata la particolarità. E quindi qui la sfera, perché la sfera non è il modello giusto per noi? Perché è l'universalismo astratto, in cui tutti i punti sono uguali, non ce n'è uno diverso dall'altro, tutti alla stessa distanza dal centro, e quindi è l'universalismo astratto. Il poliedro invece, il poliedro dove tutte le faccette sono equidistanti, ma ogni faccetta è diversa dall'altra, quindi tutto il particolare è sempre valorizzato, il tutto è frutto del meglio delle parti, la cima, il vertice, il culmine di ogni parte, no? Che arriva fino alla superficie. E qui c'è una lettura psicologica anche che in psicologia si porta avanti molto, anche alla gregoriana ho sentito. Io sono come tutti gli altri, sono inferiore agli altri, ma sono superiore agli altri, perché ho qualche cosa che nessuno ha. Non ho qualche cosa che magari tutti hanno, molti degli altri hanno, ma però sono un uomo come tutti gli altri. Li mettere insieme queste tre cose, essere come gli altri, meno degli altri e più degli altri, fa l'equilibrio. E il Cristo, allora qui viene il... Perché questo avvenga, ci deve essere una giustizia, un'idea della giustizia un po' nuova, e qui aggiungo qualcosa di nuovo io. La giustizia non è solo che ognuno abbia il suo, ma paradossalmente, e qui aprite bene gli orecchi, che ognuno dia il suo, metta in comunione il suo, e avrà dagli altri quello che gli serve. E il suo sono i pregi e i bisogni. E questo fa scattare non solo che ognuno abbia dei diritti, ma abbia diritti e doveri. E che i doveri non sono solo quelli che è stabilito da una legge, ma è il bisogno che io vedo in Alberto, in chi mi sta vicino. Il bisogno tuo è un dovere mio, e il bisogno mio è un diritto tuo, no, è un dovere mio. Volevo girare, mi sono sbagliato a confondere. Va bene?
Molto, molto.
E per questo il bisogno dell'altro è il mio dovere. La mistica popolare, che appunto è che nessuno si perda, e la pastorale appunto è questo, che la buona notizia è buona notizia fino a che è portata a tutti. Se non è, se è chiusa, non è portata a tutti, non è più buona notizia. Nel Vangelo è il buon samaritano questo, che, se posso dire una parola, il dottore della legge che fa quella domanda è una cosa nuova, una cosa buona, perché tra gli ebrei non è che tutti erano convinti che dopo la morte si continuava a vivere o che c'era una vita interessante, perché era un po' una vita nella penombra, nello Sheol, no? Invece questo si preoccupa che sia una vita viva, una vita brillante, per avere una vita piena, per essere veramente felice. E Gesù gli dice la parabola del buon samaritano, e allora lui, no, gli dice appunto: ama Dio con tutte le tue forze e il prossimo tuo come te stesso. Allora, chi è il mio prossimo? Anche qui c'è un doppio significato di questa domanda. Chi è colui a cui io devo avere compassione? O chi è il prossimo che ha compassione di me? Chi mi è prossimo a me? E c'è un po' la doppia cosa. E Gesù dice: se tu cominci ad avere compassione, qualcuno avrà compassione di te. E c'è il buon samaritano, che è Gesù, che ti prende.
E poi Gesù capovolge la domanda. La domanda è: chi è il prossimo?
Chi è il mio prossimo? Che mi ha detto in due sensi.
E lui risponde:
chi
si è fatto prossimo dei tre?
Sì, esatto, colui che ha avuto compassione, no? Va bene, ma in certo senso lui domanda ancora: e a me che pensa? E allora rileggi da capo e vedrai che verrà un samaritano anche per te. Bene, io avevo pensato queste
grazie.
Cose.
Grazie, grazie mille.
Grazie molto. Ti fermiamo 10 minuti?
Sì.
10 minuti così di impressione, di silenzio, che sì. Metterai in
evidenza
10 minuti, ok? E poi dopo facciamo col tempo che abbiamo una messa in comune, una cosa fondamentale. Non è se invia più tempo, però faremo quello che possiamo. Poi abbiamo la messa in cui concluiranno le nostre.
Ma la messa più è 12:30.
Dipende da noi, insomma, le fanno quanti.
Ma chi la celebra?
Lui.
Ma adesso scherzandoci, ma questo almeno invece non l'ho imparato, cioè so come si fa.
Non sono un formalista, perché non conosco manco le. Ma la storia c'è una. Deve passare un'ora dalla comunione.
È un formalismo.
È un formalismo.
Ecco,
sì. Non si dice
che la cena era nella cena.
Vabbè,
quindi
queste sono origini, non so come le sono regole.
Allora, facciamo così, ci fermiamo,
sì.
E iniziamo. Facciamo 8 minuti, sono diventati insomma di silenzio. Abbiamo una quarantina di minuti, diciamo. L'unica cosa, scusate,
devo tener conto di questo lato qui.
Mi chiarisci da di nuovo, okay. Sul metodo. Tutti possiamo, abbiamo il diritto e il dovere, diceva Fernando, di dare il proprio apporto. Quindi è un dovere più oltre che un diritto. Però come metodo che io ho capito attraverso tante esperienze, dobbiamo evitare, cioè ciascuno esprime il suo apporto, ma evitando che ci siano, nemmeno in questo momento così, diciamo, di riflessione, dibattiti. Perché non è che il dibattito è un'altra cosa, serve pure il dibattito in certe altre occasioni, ma ciascuno esprime il suo parere che si lega a quello dell'altro, ma
e quindi con un certo ordine, nel senso prima uno, poi un altro, un altro, anche se uno ce l'avrebbe voglia subito di intervenire, bisogna aspettare. Insomma, questo fa parte del, così, di quello che ho capito io, e che è importante. Insomma. Qualche volta è pesante, io stesso non sono, sono un chiacchierone, non so, sto a questa impostazione, però è un'impostazione che ci può aiutare a crescere e anche a approfondire in modo diverso.
Insomma. E anche dei tempi di intervento.
No, ci affidiamo all'autodeterminazione, vuol dire all'autocontrollo. Quindi non so, certo, se uno magari abbiamo poco tempo, uno vuole fare una mezz'ora e toglie spazio agli altri, quindi è giusto. Ma legato più proprio alla sensibilità, all'attenzione di ciascuno. Ok, stop. La parola a chi dà.
Ma io adesso stavo riflettendo un attimo tutto quello che cerco di dire, lavorare un anno, eccetera. Ma ora, siccome per mestiere, diritti, doveri, eccetera, eccetera, proprio questi pochi minuti riflettevo un attimo invece su quello che c'è stato da fare. Allora, vabbè, insomma, c'è tutto, ormai da 100 anni. Questa affermazione, no, dei nuovi diritti, il diritto di avere diritti, dice, cioè lo studio, l'identificazione di una serie di nuovi diritti del cittadino, della persona, diritto di identificazione universale dei diritti dell'uomo, ma insomma, l'individuazione proprio di una serie di cose. La libertà religiosa, la libertà di parola, la libertà, lo sappiamo. E questo è importante, è stato ed è importante, e che continui tutto questo, perché promuove la nascita e la crescita della coscienza politica. Cioè non è tanto il fatto della giuridicizzazione in sé, che poi io posso appellarmi a qualcuno per far valere questo diritto, ma perché proprio prendo coscienza che certe cose hanno un valore per la società, e quindi tutto questo è estremamente positivo. Però non basta, insomma, questo fa parte ancora della sfera del diritto. La sfera del diritto è la sfera di un mondo imperfetto, così, ecco, così com'è. In una società perfetta, angelica, il diritto non serve perché c'è l'amore, no? I rapporti non sono regolati da norme in forza delle quali ci si può appellare a qualcun altro. Allora, vabbè, nell'incarnare appunto il Vangelo, questo discorso è che si può, non dire accantonare, non tenere in primo piano, mentre in primo piano c'è il discorso dei bisogni e dei doveri. Il mio dovere non è tanto l'obbligazione per conto di diritto di qualcuno, può essere, ma non importa, insomma. Se qualcuno con cui io posso avere una qualche relazione concreta ha un bisogno, io questo è importante, non è il discorso sì vabbè però è un bisogno, ma è un bisogno, devo provvedere, poi si vedrà e altre cose, no? Insomma, questo, l'attenzione all'altro, questo significa anche andare a capire qual è il bisogno. Poi ci sono dei casi in cui nemmeno lo sanno di avere un bisogno, come tanti non sanno di avere dei diritti, molti non sanno nemmeno di avere un bisogno in un certo momento, di un certo tipo, e quindi addirittura lo sforzo di capire che lui invece ce l'ha bisogno, se magari io qualche cosa posso fare.
Allora, invece volevo ringraziare il padre perché mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco una serie di cose. È un anno in cui vengo da un'esperienza che sto facendo con Giulio Cascino di leggere la parola il giovedì sera, la parola che sarà poi annunciata nella messa della domenica. E questo ci ha permesso appunto questa possibilità di riflettere e anche di fare, come diceva Alberto, cioè non dibattiti, ma semplicemente partecipare a chi vive comunitariamente l'esperienza, quella che è proprio quella propria crescita interiore. Ecco, io la cosa che mi ha molto colpito oggi è stato proprio il discorso delle regole per vivere il mistero dell'incarnazione. Questa è una cosa che mi ha dato un grosso contributo a riflettere, attendere i tempi giusti e il tempo che ti dà la profondità. Cristo, questo mi ha molto aiutato, ha dato carne e sangue a quanto è stato annunciato prima. È stata una cosa formidabile, mi ha aperto la mente. In relazione poi a questo percorso, detto, questo percorso fatto con lui, ti sono molto grato di questo, veramente. Ecco, predicare con la vita, ecco, poi ho riflettuto su quella frase che oggi è venuta fuori: non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E l'altra cosa, ognuno metta in comunione il suo, e qui mi riallaccio a quello che diceva prima, no? Cioè il bisogno tuo è un dovere mio, il bisogno tuo è un dovere mio. La spiritualità che trasforma il cuore e seguire Cristo nella concretezza. Bellissimo. Tutto qua.
Grazie.
Se io dovessi raccontare a uno che non ne sa niente che cosa dice quel documento, dovessi dirlo in poche parole, a me sembra, anche da quello che ho ascoltato oggi, che lo sforzo di Francesco sia quello di fare una cosa semplicissima di una difficoltà enorme. Tornare al Vangelo, cioè di si è verificato, credo, io non sono uno storico, ma sono negli ultimi due secoli, dall'illuminismo in poi, uno spostamento di attenzione sull'io, e ma con anche poderosi apporti di pensatori di prim'ordine, insomma. Hegel e poi Nietzsche, eccetera. Ora, questo probabilmente è un bene, perché si è usciti dal mondo integralista delle chiese, delle verità, no? Dall'integralismo, prima, diciamo, Medioevo, quella visione teocentrica, che al di fuori della quale anatema sit, insomma, tutto era sicuro, tu c'avevi la verità in tasca, eccetera. Però questo fatto ha portato anche a fenomeni di chiusura su se stesso, che sono nettamente contrari al Vangelo. Cioè, noi viviamo un'epoca in cui le cose che dice il Vangelo sono l'esatto opposto di quello che ci circonda.
Di quello che?
Che ci circonda.
ci circonda.
Prevalere del fare sul dire, sull'apparire, dell'essere sull'apparire, no? Noi viviamo in un'epoca in cui l'apparire è molto più importante dell'essere. Il Vangelo ci dice esattamente il contrario. Il potere è avere, possedere, dominare sugli altri. Il Vangelo ci dice esattamente il contrario, che il potere che il primo è quello che serve tutti gli altri. E l'importanza del dare o dell'avere, il Vangelo ci dice è importante dare, no? Non avere, non possedere, non appropriarsi, ma dare. È così, accogliere o respingere. Problema di attualità oggi, in questo che divide oggi anche la polemica politica sul tema degli immigrati, la speculazione che fanno certe forze politiche,
la scuola.
Sì, anche la scuola. Il problema è il conflitto. Nessuno nega che esista il conflitto. Nel racconto biblico, la prima coppia dei fratelli, non la decima, la prima coppia dei fratelli, uno ammazza l'altro. Per cui il problema non è quello di negare che esista il conflitto, si litiga fra marito e moglie, fra figli e genitori, le cose. Il problema è di come considerarlo. C'è un'idea che il conflitto è una cosa buona, manda avanti sulla storia, ma è vecchio questa idea, non è che nasce con il comunismo. E il cristianesimo dice esattamente il contrario, cioè, il conflitto bisogna superarlo, unire o dividere, no? Dice che bisogna unire, operare, essere operatori di pace. Insomma, ci sono tutta una serie di cose, per cui questo scritto di Giovanni Francesco io lo trovo di una attualità e di una rivoluzionarietà, non so se esiste la parola, enorme, perché questa sua cosa così semplice che io torno al Vangelo contraddice tra l'altro, adesso diciamo la verità, secoli in cui la Chiesa gerarchica, perché poi grazie a Dio santi sono sempre stati, grazie a Dio ci saranno sempre dei missionari anonimi che spendono la loro vita, danno totalmente la loro vita alla Chiesa, è anche quella. Ma la Chiesa gerarchica per secoli se n'è proprio fregata del Vangelo, ha fatto dottrina e morale come due grandi armi di strumento per esercitare il potere sugli altri. Noi sappiamo che nel mondo occidentale il potere dell'istituzione ecclesiastica era essenziale per gli altri poteri, insomma. A me mi ha molto colpito il film Mission, dove quel tentativo fatto da gesuiti, unico, rimasto poi unico, di applicare il Vangelo anche nella società, cioè, è stato prontamente soffocato nel sangue da due governi cattolicissimi, quello spagnolo e quello portoghese, che tutto si giocava sulla maggiore o minore amicizia col Vaticano, col prego, col Papa, insomma. E c'era in gioco il commercio degli schiavi.
La colonizzazione.
Lì si giocava, il problema è.
Giulio, nei prossimi giorni viene beatificato in Salvador.
E chi l'ha ammazzato?
Chi l'ha ammazzato?
Ai cattolici, al potere, che lui.
Per cui voglio dire, trovo risalire la china, voglio dire questo, che risalire la china da questo graduale spostamento dell'attenzione sull'io, fino al punto che ti fa dire a te questa penna esiste perché in sé oppure perché io la penso, questo si è detto, cioè a questo punto è chiaro che la verità non esiste, se siamo 6 miliardi esistono 6 miliardi di verità, esiste o non esiste la verità, stanno ritornando a galla i problemi di fondo eterni che hanno diviso il mondo, no? Il pensiero umano, però stanno tornando a galla in un contesto che ha una caratteristica assolutamente nuova, e qui finisco così, Soana è tranquilla, e cioè che tutto avviene a una velocità spaventosa. Cioè la storia è sempre in cambiamento, ovvio, no? Sempre cambiata. Però adesso la velocità e la profondità dei cambiamenti è tale che scompagina tutto. Insomma, in pochi decenni si sono verificate cose, mi riferisco appunto al problema adesso, accennavamo al problema migratorio. Ma è ovvio che non si ferma con facendo una leggina, eccetera, è un problema dovuto al progresso tecnologico che ha fatto sì che i ragazzi oggi studiano e imparano in modo diverso da come imparavano noi. Siamo in presenza di mutazioni antropologiche proprio, che incidono poi su tutto. Trovo questo documento importantissimo, attualissimo, e che segna una discontinuità, se questo l'ho già detto, al di là delle, così, della volontà di dire che insomma questo Papa tutto sommato, la continuità con che balle, questo è un Papa che ha segnato, secondo me. E questo lo dimostra, non solo questo, ma quello che lui dice, i giudizi che lui esprime. Lui è arrivato a dire, adesso non so se lo ripete lì, non mi ricordo dove, dare giudizi sull'attuale sistema economico che da noi manco vendola, se sogna di dire, insomma, che l'attuale capitalismo come si è sviluppato uccide i poveri, questo l'ha detto, l'ha scritto, non so se l'ho anche scritto, ma lo ha detto, comunque lo ha detto. E vuoi dire che questo è un Papa che insegna la continuità, mi pare che voler chiudere gli occhi sulla potenza invece della novità che lui produce e che ovviamente ci interpella, cioè noi abbiamo fatto bene a dedicarci un anno, ma insomma, voglio dire, poi bisogna mettere, in pratica, cioè, il problema è che è sempre quello, secondo me.
Grazie Giulio.
Sentite, mi devo solo chiedere scusa un attimo, no, devo telefonare anche nel bar, mi sono dimenticata, perché siamo uno resti.
No, io non...
Uno, due, tre... 4, 5,
essendo l'ultima cena,
6,
l'ultimo pranzo.
Io no,
se voglio raccontare, Paolo, no, ha detto no. Paolo,
siamo 7.
Poi guardiamo. Ha chiesto la parola su Anna.
Eh?
Ma scusa,
dobbiamo mantenerla, Attenzione.
È vero,
coraggio.
Ma io la cosa che diceva adesso Giulio erano quelle, forse la vita spirituale è davvero una cosa che comincia a funzionare davvero anche tra di noi, perché ci sono una serie di cose che dicevi tu adesso, che erano un po' quelle che mi erano venute in testa anche a me, e che a partire proprio da questi quattro capitoli che abbiamo letto, che sono l'espressione di un dualismo tutto occidentale, tutto della nostra cultura occidentale, che sta uccidendo, visto il dominio di questa cultura prevalente e imperante, ahimè, cioè nel senso che proprio dentro un imperialismo culturale. E l'idea di questo dualismo, che è l'idea stessa di questo dualismo, e questo è proprio rivoluzionaria questo scritto di Francesco, perché è proprio questo dualismo che lui cerca di superare. E che al di là del capitolo specifico sull'unità e il conflitto, idea e realtà, tutto parte, tempo e spazio, è tutto rivolto proprio a superare il dualismo e quindi il conflitto, e quindi entrare dentro la via di mezzo, che non è una mediazione a ribasso, ma è il Vangelo.
Allora, scusa, il termine del dualismo?
Il dualismo vuol dire la contrapposizione tra i concetti, cioè il tempo contrapposto allo spazio, l'unità rispetto al conflitto, l'idea contrapposta, cioè ogni volta noi abbiamo il mondo diviso in due, che poi è quello che sta facendo diventare sei con Renzi o contro Renzi, sei per la Juve o sei per... cioè, e tutta questa cultura e questo modo di ragionare, questo schematismo e questa semplificazione totale, che ti rende veramente altro che terra terra, ma cioè non c'è più l'idea, non c'è più nulla, non c'è più un ideale al quale ispirarsi. Figuriamo il Vangelo: se uno si ammazza perché uno stende i panni in un modo piuttosto che in un altro, oppure che o in un luogo piuttosto, cioè questo dualismo è quello che poi non dà più valore a nulla, perché l'importante è questo io contrapposto a un altro io, un popolo contrapposto a un altro popolo, una squadra contrapposta a un'altra squadra. E questa roba sta veramente diventando... E la cosa rivoluzionaria di Francesco è proprio che lui sta, appunto, col linguaggio della nonna, come dicevi.
Con un linguaggio?
Col linguaggio della nonna, come diceva lui, e sta proprio provando a rimescolare tutto, a rimettere tutto dentro un brodo nel quale ti spiazza, perché crea confusione in questo momento, non a caso è rivoluzionario, crea confusione. Non crea conflitto, vada bene, ma crea spiazzamento, ed è intenzionale, uno spiazzamento intenzionale, perché è quello spiazzamento dal quale probabilmente tu riesci a svegliarti, a dire dove sono, chi sono, cosa faccio, e forse da qui si rimette in moto una volta. Un'ultima cosa volevo dire, che invece appunto al di là delle idee, ma è un'esperienza che sto facendo, che volevo comunicarvela, non raccontarvela, ma comunicarvela nel senso proprio del processo che sto vivendo. Sto facendo questo, forse con qualcuno di voi ne ho parlato, questo laboratorio di nuova economia nel terzo municipio, provando a mettere insieme persone differenti, da piccoli imprenditori a studenti, a docenti universitari,
eccetera. L'attuale terzo municipio.
Sì, sì, l'attuale, Monte Sacro.
Monte Sacro, perché prima era Piazza Bologna.
No. E lì stiamo cercando di mettere insieme cooperative sociali, mettere insieme tutta una serie di soggetti con un obiettivo: fare di questo luogo, di questo territorio in maniera precisa, un luogo non solo vivibile così astrattamente, ma un luogo vivibile perché si ricreino legami tra questi soggetti e che questi soggetti si rimettano in moto anche uno sviluppo economico di questo territorio, dove al centro ci siano le persone. Beh, Io devo dire che è un'esperienza splendida, che mi sta arricchendo da morire, perché l'attenzione non è performativa rispetto al risultato, che non sappiamo quale sarà, ma l'attenzione è tutto sulle persone, sull'allargare al massimo questo tavolo e sul processo che stiamo facendo. È una cosa di una pedagogia che ci sta. L'altra sera abbiamo rifatto una riunione tra tutti quanti e dicevamo: ma ragazzi, questo è quasi un anno che stiamo aprendo questo tavolo, e i gruppi qui normalmente si sono sfasciati dopo un mese, dopo due mesi, eccetera. Noi siamo un anno e ci sentiamo sempre all'inizio, con l'entusiasmo dell'inizio. E l'idea, la chiudo qui, l'idea dell'Evangelii Gaudium è che siamo contenti. Lì dentro non ci sono esplicitamente, cioè è un'esperienza assolutamente laica, c'è di tutti i colori, per cui non è un'esperienza di tipo spirituale o religioso. Ma io personalmente la sto vivendo anche dal punto di vista di mia spiritualità. Io esco da queste cose e sono contenta, e tutti siamo contenti, perché ci sentiamo che stiamo costruendo qualche cosa per gli altri, ma a fondo anche per noi. Cioè non è che noi ci mettiamo fuori in cattedra, noi con gli altri, e ognuno di quelli con cui andiamo a parlare di questa cosa riusciamo a comunicare un entusiasmo tale per cui gli artigiani, le cose, cioè stiamo facendo un bel casino, senza che questa cosa, per carità, non è visibile perché quasi nessuno la sa. Abbiamo coinvolto il municipio, gli assessori, stanno tutti facendo il tifo perché questa cosa cresca. E io devo dire che se questi sono i semi di cui parla un po' Francesco, beh, io credo che possa...
Ma che è una soggettività, che cos'è? Un comitato?
Si chiama Laboratorio di Nuova Economia.
Laboratorio di Nuova Economia.
Quindi non è nemmeno un soggetto costituito, perché chi vuole fare delle cose, chi vuole fare dei progetti, eccetera, si mette in gioco la propria identità. Ci mette la testa e partecipa ai bandi, alle cose, eccetera. Il laboratorio in quanto tale è un luogo dove un luogo di rimescolamento e di sviluppo. E questa cosa mi fa proprio pensare in fondo a una...
Infatti le riunioni, mi faccio questa domanda, sì, perché proprio esco da un incontro in cui tutte le future solo si dialoga solo tramite la rete, non illudersi.
Ma no, l'altro giorno siamo andati a parlare con due artigiani in un quartiere dove tutto era morto. Siamo andati a parlare con questi due artigiani e abbiamo trovato un po' depressi, però poi quando siamo uscite,
cioè, fate riunioni frequenti,
facciamo riunioni di due gruppi di lavoro ogni 15 giorni e poi una plenaria al mese. Comunque questo, poi dopo ve lo racconto, sì, chi è interessato.
Grazie.
Volevo soltanto comunicare.
Non ci abbiamo molto tempo, vediamo chi deve intervenire.
Abbiamo 20 minuti,
20 minuti, sì,
più o meno. 20, anche 3 minuti.
Anche 15. Fino, poi chi c'è? Anna?
No.
Francesco? Sto cercando di guardare. Allora, sta allora Pino e Francesco, e poi diamo la parola per pochi minuti a padre Armando, il quale poi proseguirà un po' le riflessioni.
Ci credo di essere brevissimo, e anche posso essere forse poco chiaro, però volevo comunicare più che altro un'emozione, ecco, più che un sentimento, diciamo, più che una riflessione, perché condivido pienamente e mi trovo molto d'accordo con quello che avete detto, segno anche forse proprio di un crescere insieme. Stavo chiedendo, ma io quando ho conosciuto Pio, forse la cosa l'attrattiva maggiore, qual è stata la novità? Io venivo quello al sud, un ambiente dove si faceva l'università per scalare socialmente. Era quella di una fede incarnata, cioè una fede che illuminasse gli studi che stavo facendo, la professione alla quale mi preparavo, la famiglia, il lavoro, quello che sarebbe stato l'inserimento nella società, cioè una fede proprio incarnata. Io questo discorso lo ritrovo pienamente, appunto, questa proposta, la ritrovo pienamente qui, soprattutto dopo come dire, anche i flash che ci ha dato appunto padre Armando, no? Quindi voglio dire che quel dualismo, ecco, io lo devo non solo tra comunque un positivo e un negativo che trovo in tutte le situazioni, ma nella mia vita personale, proprio tra una spinta verso Dio e una realtà concreta che prima immaginavo come percorsi separati, cioè ognuno ha la sua regola, la regola del mondo, e devi essere furbo perché devi seguire quelle regole, se non ti spiazzi ti mangi, no? Se invece vuoi scalare devi seguire quella logica. La regola è illuminato? Sì, perché sono un po'. Invece appunto Pio, la proposta immediata anche con questo esempio di vita che poi abbiamo seguito, era quella invece di vivere concretamente, diciamo, partendo da piccole esperienze. Io ce lo ritrovo pienamente appunto questo discorso, tant'è che vorrei dire, poi ci siamo sentiti comportati anche ad essere tanti amici poi a confrontarci su questo percorso, no? E sentirei anche quasi il dovere poi di condividerlo in qualche modo con altri. Certo, resta poi tutta la problematica della mia coerenza personale, ma quello è un discorso, quello veramente un po' più personale, più privato. E allora, anche come dire, quella di condividere, io la vedo proprio nel nostro percorso anche parrocchiale, no? È una comunità nella quale, con la quale possiamo crescere. E forse anche questo potrebbe essere, parlavamo prima, anche uno dei percorsi, ecco, di crescita comune.
Francesco.
Sì, beh, allora il percorso che abbiamo fatto quest'anno sull'Evangelii Gaudium mi rimanda un po' a quel. A quell'interrogativo che si erano posti all'interno di quel gruppo di Ciampino, come cosa possiamo fare per evangelizzare questa società? E cosa posso fare io concretamente? Cosa faccio? È necessario a questo punto interrogarsi su questo alla luce di tutto quello che l'Evangelii Gaudium ci aiuta a capire. Spesso parlando con le persone si ha l'impressione che ci sia un po' un'idea di conversione, di evangelizzazione diffusa abbastanza superficiale, che in sostanza si riduce a cercare di attrarre delle persone nella propria cerca, nella propria organizzazione, nel proprio gruppo, cercare di convertire, ma in questo senso molto abbastanza superficiale. Penso che in questo l'Evangelii Gaudium ci sprona ad andare oltre e soprattutto è importante questo aspetto che c'è nell'Evangelii Gaudium, che l'evangelizzazione non può prescindere da un rapporto profondo e intenso con gli altri, un riconoscimento di chi è l'altro, di quali sono i suoi bisogni materiali, spirituali, di quali sono le sue esigenze. E quindi per l'evangelizzazione è importante la relazione con gli altri, in qualche modo che ci sia una comunità con le persone, che ci sia una fratellanza, E diciamo che un po' questo l'impegno forse deve essere anche quello di costituire un contesto, un ambiente che sia favorevole a questa fratellanza. Diciamo la tendenza di questo mondo per molti aspetti è opposta, c'è una forte spinta all'individualismo, a stare ognuno per conto suo. C'era un mio amico che un giorno si parlava e diceva che oggi le famiglie tendenzialmente sono delle fortezze chiuse al mondo, che vedono il mondo esterno come qualcosa di ostile e cercano di difendersi da questo ergendo barriere e cercando così una serenità interna. E ecco, probabilmente per porsi il problema dell'evangelizzazione bisogna anche partire da qui, da superare questa situazione. Ecco.
Grazie.
Grazie.
Mm-hmm. Renato, se mi dice una
cosa, poi posso fare una domanda? Qual è il vostro giudizio su quella frase che ha detto Raul Castro l'altro giorno? È una battuta, era propaganda, oppure era una cosa seria?
Se continua così, può essere che mi riavvicini alla Chiesa.
E non sto scherzando.
Sì.
No, è quello che dice, come detto, Francesco, cioè l'evangelizzazione parte da un rapporto personale, dove appunto più che l'idea che contrappone, noi per l'idea abbiamo fatto le guerre, cosa fare, e continuiamo a fare guerre, vale che io mi metto vicino a te e ti faccio sentire a tuo agio, e se tu sei a tuo agio hai contentezza, capisci questa. Vi racconto un episodio che vi ho detto che io ho studiato un po' Padre Arupe ultimamente, ho scritto un po' di paginette e l'ho pubblicato su una rivista della vita religiosa come un uomo del dialogo. Beh, Padre Arupe, quando aveva più o meno 30 anni, è stato mandato in missione in Giappone e la prima cosa che ha fatto è cercare di imparare la lingua, che ce n'è una. Allora, lui era abbastanza portato alle lingue, però, e quindi abbastanza presto, era già prete lui, abbastanza presto gli hanno affidato l'incarico di essere viceparroco in una parrocchia, quindi ogni giorno celebrava la messa e ogni giorno lui aveva l'abitudine di dire due parole dopo il Vangelo. E c'era un ometto sui 60 anni così, che sempre presente era e ascoltava molto. A un certo punto, dopo mesi, che ogni giorno sentiva la messa, questo giovane dice: io non sono battezzato, vorrei battezzarmi. Ah, va bene, allora ci prepariamo. Dice: ma guardi, io sono completamente sordo, però da come lei parlava del Vangelo era una cosa così bella che io la voglio anch'io.
È bellissimo.
Così bella che la voglio anch'io, la chiesa anch'io per me.
Ha sofferto, Arupe è uno che ha sofferto.
Ma appunto, però era così. Era...
Ceccarelli, noi l'abbiamo conosciuto direttamente, perché lui era provinciale del Giappone. Quando è venuto la congregazione generale, è venuto in cappella portato da Franco Rossi, che era stato a Tokyo. Era medico, tra l'altro, laureato in medicina. E ci ha raccontato, in quell'occasione lui non pensava di essere un generale. Ci ha raccontato l'esperienza che ha fatto a Hiroshima. Lui era a Hiroshima, il giorno della bomba atomica. Quella, era maestro dei novizi a Hiroshima,
sì, quindi, sì, sì,
e
sì,
spiegava che si sono salvati perché erano nel vuoto che la bomba crea, a un certo punto crea una specie di vuoto, e in quel vuoto loro si sono salvati. Sì, ma allora c'è stato anche le prime soccorsi,
certo, certo, ha fatto, sì, fatto un ospedale da campo,
è stato un straordinario a suo punto di vista.
Io ti dico di più, Paolo. Io ho dovuto passare nella mia vicenda, dopo un incidente di macchina, un mese a Villa Cavalletti l'estate,
sì, sì,
e avevo la pecetta e lui faceva un po' di giorni di vacanza lì a Rupe. Beh, la mattina si passeggiava un po', io dovevo stare, ho avuto trauma cranico, quindi dovevo riposarmi. E, era il 6 agosto, facciamo una passeggiata mattutina, dice oggi è un grande anniversario. E veramente sentire raccontare da lui l'anniversario di Hiroshima, era il 6 agosto, era capitato, il giorno della trasfigurazione, fratto. E dice, ricordo una cosa, dice, quando siamo caduti tutti a terra e i vetri erano, è rimasto in piedi solo l'orologio davanti, l'orologio murale davanti, fisso alle 8:10.
Quasi a segnare.
L'8:10, che ormai dice, questa la diceva, la bomba di Hiroshima è entrata nell'eternità. Ferma alle 8:10.
Che esperienza.
Era passato molto tempo, l'orologio era andato lì fermo.
6 agosto
è... Io ci conservo di Pararupe un quadretto con la sua foto, con una benedizione che mi ha dato il giorno che ho fatto gli ultimi voti. Era 40 anni fa quasi.
Io proprio ricordo questo episodio di Franco Rossi che lo portò in cappella,
ma
lui era venuto alla congregazione generale, ben lontano da pensare di essere lì.
Ma lui non è che aveva poi tanti anni più di voi, non era...
Lui era del 7.
Sì, sì, più di 12.
Era del 7.
20 anni, 20 anni.
Cioè, era provinciale del Giappone.
Era l'età di mio padre. Bene, che cosa dire? Avete detto un sacco di cose buone. No, io direi, se avete occasione, leggete un libro di Giovanni Cucci, l'ultimo che ha scritto.
Giovanni Cucci.
Cucci, della Civiltà Cattolica. Lui ha scritto tanti libretti molto interessanti. L'attrazione, il fascino del mare, la forza della debolezza. Sono tutti i titoli suoi, e un altro che mi veniva, l'ultimo che ha scritto, io sono andato alla presentazione, veramente interessante, ce l'ho adesso anche, ma è Altruismo e gratuità.
Altruismo
e gratuità. E lui fa tutta un'analisi dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, filosofico e cristiano. È vero che in fondo ognuno è egoista oppure è altruista? Allora riporta argomenti dal punto di vista biologico, dice le cellule vivono perché danno, non, cioè c'è un altruismo nel DNA, c'è che l'altruismo è più forte dell'egoismo, però teoricamente molti sostengono il contrario. E quindi è veramente un libro da considerare, Altruismo e gratuità.
E di che edizioni è?
Edizione Cittadella di Assisi.
Non trovi un forte vicinanza con Teilhard, che dice l'amore è più formidabile energia cosmica.
Sì, sì.
Questa tendenza all'unione.
Questo libro qua, sì. E poi io penso che altre cose le dico nella messa.
Bene, grazie.
Bisogna capire bene il mistero dell'ascensione di Gesù al cielo. In che senso? Cosa è il significato profondo di questo mistero? Ce lo vediamo nella messa.
Bene. Allora andiamo. Grazie.
Adesso.